Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua in diretta, ultima puntata settimanale di Palla in Tribuna, la quinta ovviamente, ma quella più vicina anche alla partita, perché manca ormai non molto, poco più di 6 ore alle 20:30 al calcio d'inizio di Parma-Como. Finalmente si torna a giocare dopo la sosta per le nazionali. Tra l'altro la sosta per le nazionali è una doppia agonia, cioè agonia per i tifosi del Parma o comunque i tifosi delle squadre di club che devono pazientare, attendere 2 settimane per vedere la propria squadra, come molti di voi ci hanno scritto in settimana, e ormai è diventata un'agonia anche poi per tutti noi italiani tifosi della nazionale. Vabbè, poi c'è anche chi non simpatizza la nazionale, ma quello è un'eccezione, tifosi della nazionale, perché c'è, non so voi, ma vedere la partita con l'Inghilterra è stata per me una lenta agonia. Insomma, si è visto come al momento, come in 2 anni si sia creato un divario incredibile, comunque molto ampio, tra la nazionale inglese e quella italiana, mentre nella finale degli europei del 2021 ce l'avevamo giocata alla pari e forse anche con qualcosa in più noi dal punto di vista psicologico, se non altro, mentale. Dopo 2 anni quella squadra campione d'Europa è in gran parte cambiata e i ricambi, insomma, dire che non sembrano all'altezza è quasi banale, speriamo che lo diventino, ecco, ma al momento... come dire, l'Inghilterra ha messo dentro Bellingham, noi rispetto a quella squadra abbiamo messo dentro, non so, giocatori rispettabilissimi per il campionato italiano, ma a livello internazionale con qualche pecca. Poi chiudo questa divagazione, che tanto riapriremo, dicendo che noi alla fine, secondo me, con qualsiasi squadra diventiamo poi temibili quando ci andiamo a giocare le partite secche nei grandi tornei internazionali, anche con questa allenata da Spalletti, che reputo assolutamente un bravo allenatore, il problema è arrivarci. Vediamo le partite che mancano, cosa diranno. Ricordo che l'Italia, anche arrivando terza in virtù della Nations League, andrebbe a giocarsi gli spareggi, ma qui sembra quasi un prolungare l'agonia. Non voglio pensare a un Italia ancora fuori dagli europei. Oggi però parliamo soprattutto del Parma, ci mancherebbe. Il primo messaggio, indovinate di chi è quello di Freo, che è sempre velocissimo, ci rimanda, è quasi sempre il primo. Segnate il numero se già non ce l'avete, preferibile, lo dico sempre, WhatsApp rispetto agli SMS, il numero è il 333-9200-170. Freo dice... lui ha una polemica sul fatto di lasciare Inglese fuori rosa. Questo è il messaggio di Freo. Dice: il nostro presidente è ben magnanimo che lo paga per non giocare. Era fuori rosa anche Cyprien, è stato di fatto reintegrato in settimana, non è tra i convocati, c'era anche tutto sommato da attenderselo. E così mi lancio l'assist per leggervi i convocati che sono usciti da pochissimo. Allora, vediamo, li leggo così poi capiamo chi c'è e chi non c'è in particolare. Portieri, vabbè, Cici Zola, Corvi, Turk. Difensori, Ansaldi, Balog, Circati, Koulibaly, Del Prato, dichiara Osorio, Zagaritis. Centrocampisti, Bernabé, Camara, che quindi torna fra i convocati come si era paventato in settimana, l'aveva detto e scritto anche il nostro Marco Bernardini. Quindi Bernabé, Camara e Stevez, anche questa insomma non è una sorpresa per fortuna. Aino, Hernani e Som. Cominciamo a avere un po' di corpo nei centrocampisti. Il ritorno anticipato di Camara, tocchiamo ferro, fategli scongiurare, tutto autorizzato. Il ritorno anticipato di Camara ci suona molto bene, dai, quando leggiamo questi sei convocati. Non c'è ancora Cyprien, vedremo, sono ruoli comunque diversi. Cyprien è un giocatore che sta davanti alla difesa, per quel poco che l'abbiamo visto e per quel poco che lo conosciamo, ma il suo passo insomma è quello. Poi era arrivato con grandissime aspettative, ricordo che Cardi disse questo è di tutti quegli acquisti, disse è la trattativa stata quella più difficile, quindi si presupponeva che fosse anche il miglior acquisto, invece vabbè, ha tutto il tempo per diventarlo, dico io, speriamo. In attacco anche qui c'è una novità, perché ci sono Begic, Benedicac, Bogni, Čolak, Man, Mihaila e Charpentier, che quindi rientra, vabbè, la sua adesso è una figura un po' marginale, anche perché, come abbiamo detto più volte, se non trova spazio Čolak, cioè ne trova poco, figurarsi Charpentier, però intanto meglio averlo a disposizione che indisponibile, anche perché al netto di tutto quello che abbiamo sempre commentato e delle opinioni varie su Charpentier, che di fatto è un oggetto misterioso fin dal giorno in cui è arrivato, se tornasse ad essere anche la metà di quello che segnò 10 gol, spesso da subentrante, va bene, ma è così anche che si può utilizzare. Se tornasse ad essere a valere la metà di quel giocatore che abbiamo visto a Frosinone, che segnò anche al Parma, molto forte di testa, tra l'altro in area di rigore, sarebbe utile. Il campionato è lungo e davvero tutti possono fare alla causa del Parma. Messaggio del mio omonimo Alberto che dice: ma Del Prato non sarebbe da nazionale? Se lo chiedi a me, Alberto, con tutto il bene che voglio, possiamo volere a Del Prato, ti dico di no. Cioè, non mi sembra un giocatore che possa dare adesso, in questo momento, qualcosa in più alla nazionale italiana. Mi sembra anche logico tanto pescare da quelli che sono in Serie A, ma non ne faccio un discorso di Serie A, di Serie B in sé, però ti dico di no. Allora, Ampo 60 dice: in Italia anche in B giocano troppi stranieri, vedi Parma, non facendo crescere i nostri giocatori. La FIGC deve riformare questo mondo calcistico italiano pieno di problemi prima che sia troppo tardi. Questa è l'opinione di Ampo 60, che mi permetto tra l'altro di sottoscrivere. Qualche palettino, secondo me, ci vorrebbe, se no ci sono realtà dove ormai i giocatori italiani sono merce rara. E non è l'unico problema, è questo. Probabilmente il problema sta a monte, però insomma, in effetti fa riflettere. Parliamo anche delle probabili formazioni, intanto stasera, voi chi vorreste vedere? Scrivetemelo anche questo al 333-920-0170. Allora, quella ipotizzata dalla Gazzetta di Parma, ad esempio, vabbè, Cicizzola in porta, dichiara a sinistra, Koulibaly a destra, con Del Prato e Circati in mezzo. Il dubbio è che non possa rientrare Balog, un po' sorpresa tra i ballottaggi per il centro della difesa. Osorio, che è rientrato last minute dal Venezuela, non giocherà, come era già successo un'altra volta, salvo sorprese, ovviamente. Pecchi non ha dato nessun nome, quindi ci mancherebbe. Da capire poi in mediana se Estevez rientrerà dal primo minuto o meno. Potrebbero giocare lui e Bernabé dal primo minuto con Hernani in panchina, anche questo sarà da stabilire, oppure Estevez entrare nel secondo tempo, magari a gara iniziata. Comunque Pecchi ha detto che è da un po' che si allena col Parma, con il gruppo, quindi la condizione c'è, vediamo cosa sceglierà di fare Pecchia. Prevedo una staffetta, comunque non credo che abbia già i 90 minuti. Linea dei trequartisti che potrebbe essere quella abbastanza collaudata, con Benedicciak, Somme, Mann e Bogni prima punta. A meno che poi, tornando al discorso di prima, Pecchia non voglia impiegare Bernabé al posto di Som sulla tre quarti e quindi lanciare Hernani e Stevez, come si è già visto diverse volte nei due mediani. Certo che poi non rimangono tanti cambi, c'è Aino per dar magari riposo a Stevez, però insomma, non è la stessa cosa al momento poter mettere dentro un Hernani, un Stevez o un Bernabé e rispetto ad un Aino, che comunque mi sembra un buon giocatore, ma è giovane, credo sia del 2002, deve e può crescere. E davanti il solito ballottaggio ormai Bogniciola, che qui devo dire che è un argomento sul quale si dividono i tifosi. Non so voi chi vorreste vedere davanti dal primo minuto questa sera. Luca mi segnala che oggi compie gli anni. Due grandi allenatori. Non sapevo che compissero gli anni lo stesso giorno, rullo di tamburi, un po' di suspense, hanno allenato tutti e due il Parma, uno è parmigiano ed è Stefano Pioli, l'altro è Claudio Ranieri, la diciamo l'età si può dire, ma sì, non si offendono, Stefano Pioli 58 anni, Claudio Ranieri 72, tra l'altro la diciamo perché se la portano entrambi benissimo, quindi insomma non rischiamo di offendere nessuno. Auguriamo a Claudio Ranieri di fare un po' meglio con il Cagliari, detto che penso che sia l'unico che possa risollevare quella situazione, le colpe non sono sicuramente sue di quello che sta succedendo, però magari qualcuno di noi al Cagliari gliel'ha anche un po' tirata, per come è andata l'anno scorso. Bisogna dire che quest'anno sta andando male la squadra di Ranieri, e vediamo se col rientro di Lapadula cambierà qualcosa. Prima di sentire il nostro prossimo ospite, tra un paio di minuti ci mettiamo in contatto con lui, riepiloghiamo la giornata, perché Parma-Como è la prima di questo turno alle 20:30 questa sera, è l'unica che si gioca oggi, e qualcuno di voi ha storto il naso sul fatto che sia così vicino dagli impegni con le nazionali, ma tant'è. Poi abbiamo domani Bari-Modena, Cremonese su Tirol, Lecco-Ascoli, Pisa-Cittadella e Ternana-Brescia alle 14, alle 16:15 Catanzaro-Feralpi-Salò, tra due neopromosse che tra l'altro stanno facendo in maniera diametralmente opposta a questo inizio di campionato. Domenica c'è Sampdoria-Cosenza e Reggiana-Venezia, lunedì un interessante Palermo-Spezia, vediamo se lo Spezia si riprenderà e magari fermerà il Palermo non ci dispiacerebbe. Passiamo alla classifica attuale che vede il Parma a 20 punti, il Palermo 19 ma con una partita in meno, Venezia 18, Catanzaro 18, Como e Cosenza 14, Cremonese 13, Cittadella 13, Modena 12, Sudtirol, Brescia, Bari 10, Ascoli e Pisa con 9 punti, Reggiana con 8 punti, Ternana Spezia con 6 punti, Feralpi 5, Sampdoria 4, Lecco 1. Questo il quadro della classifica. Nel Como, tra l'altro, non l'abbiamo ancora detto, è tornato tra i convocati Alberto Cerri, che l'anno scorso insomma l'avevamo parecchio sofferto nella partita di ritorno. Non penso che giochi stasera, non dall'inizio sicuramente. Ampo 60 ci scrive: stasera campo pesante. Ah, vero, altro elemento, grazie per avercelo ricordato. Campo pesante, vedo privilegiato Som su Bernabé e Colak su Bogni, ma tanto Pecchia ci smentirà clamorosamente. Forza Parma, dice Ampo 60. Sì, è la prima partita che si gioca con un campo così pesante. Vediamo se anche questo sarà o meno un elemento. Parliamo di questo e di molto altro col nostro primo ospite, che è il giornalista Carlo Brugnoli. Ciao Carlo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Pomeriggio, lo diceva Ampo 60, nostro ascoltatore, pomeriggio uggioso, piovoso, campo pesante, e sarà un elemento questo stasera di cui tener conto.
Sì, sarà un elemento, non credo un elemento decisivo, perché insomma il campo sarà stato attrezzato a dovere, drenato a dovere, quindi no, non credo sia un elemento decisivo.
Cosa invece sarà decisivo? Speriamo, secondo te.
Che cosa sarà decisivo? Allora, ci sono diverse insidie nella partita di stasera, secondo me. Un eventuale altro passo falso, sì, dopo quello, sì, di Venezia, sì, che riporterebbe la squadra, l'ambiente, la tifoseria in una situazione un po' di semidepressione, o non parliamo di crisi, perché
la classica situazione un po' così.
Un po' di incertezza, insomma, qualche incrinatura nelle garanzie che questa squadra ha dato fino ad ora, visto che è al comando della classifica, ormai tallonata però da tante altre squadre. E poi non dimentichiamoci i recuperi, perché ci sono anche quelli nelle prossime settimane, che potrebbero ridisegnare ulteriormente la classifica. Ma io sinceramente, come dice Pecchia, la classifica non la guarderei neanche in questo momento, perché siamo troppo all'inizio, insomma non siamo neanche a metà, siamo a metà forse del girone di andata, quindi è presto. Quindi la prima insidia è un eventuale altro passo falso. Perché dico così? Perché il Parma a Venezia ha dimostrato una fragilità, soprattutto nella linea difensiva, che non si vedeva da tempo. Sì. Cioè il Parma ha preso 3 gol in una partita, quando ne aveva presi 4 nelle precedenti 7. Quindi questo insomma è un piccolo punto interrogativo che potrebbe aprire altri dibattiti. La seconda è appunto il fatto che se il Parma, e facciamo gli scongiuri in questo caso, siamo un po' scaramantici e quindi ipotizziamo che il Parma perda.
E infatti poi lo facciamo tutti, anche perché no, diciamo che noi ci prepariamo sempre al peggio, così buttiamo.
Esatto.
È un gioco scaramantico il nostro.
Secondo me è l'atteggiamento ideale questo.
Sì, non si sbaglia.
Le altre ovviamente prenderebbero coraggio, perché fino a 2 settimane fa tutti dicevano il Parma ammasserà il campionato, sarà il Frosinone dell'anno scorso. C'era un po' troppo entusiasmo, quindi la sconfitta di Venezia da un lato ha incrinato delle certezze, dall'altro ha un po' stemperato l'eccessivo entusiasmo che c'era intorno alla squadra, che di certo fa bene, perché l'entusiasmo fa bene, ma il troppo entusiasmo stroppia, come si dice.
Eh sì. o Stroppa come l'allenatore della Cremonese,
no? O Stroppa
usa battutaccia così. Carlo, allora rientra tra i convocati Camarà, non ce lo si aspettava fino a qualche settimana fa di averlo già a disposizione il 20 di ottobre. Questa è una bella notizia.
Questa è una bella notizia perché lì in mezzo serve uno come Camarà, serve un uomo di corsa, di intraprendenza come è Camarà. Evidentemente la pausa ha anche aiutato a recuperarlo magari anticipatamente, una pausa che è arrivata secondo me nel momento giusto. Sì. Anche perché, se ben ricordo, dopo l'ultima pausa, cioè quella di settembre praticamente, andammo a vincere a Catanzaro 5-0.
Sì.
Quindi c'è un bel precedente e speriamo che stasera, contro una squadra che secondo me potrebbe essere una delle rivelazioni del campionato, e non lo dico solo io, è una squadra attrezzata, che si è rinforzata, che ha uomini pesanti come Cutrone, per esempio, come Verdi, come insomma ci sono giocatori che possono veramente fare male. Ma io credo che il Parma scenderà in campo stasera con la stessa determinazione dimostrata nelle prime 7 gare di campionato, deciso a fare risultato. Dopodiché il calendario è abbastanza in discesa, perché se andiamo a vedere le prossime sono Celascoli fuori, il Südtirolo in casa, il Lecco fuori, ecco il Modena potrebbe essere forse una delle partite, Modena e Palermo potrebbero essere due delle partite più difficili del prossimo ciclo, però insomma la strada è abbastanza in discesa se si supera lo scoglio di stasera.
Sì, concordo su quello che hai detto, che poi l'ha detto Pecchia, insomma non fossilizziamoci sulla classifica, non lo facevamo quando era molto negativa agli altri anni, figurarsi adesso. Roberto ci tranquillizza, dice dalle 17 non pioverà più, quindi il campo non sarà pesante, ma l'abbiamo già rimessa un po' al suo posto questa preoccupazione. Davanti Čolak o Boni dall'inizio secondo te, Carlo?
Ecco, io non lo so, tutti dicono Boni, io proverei Čolak stasera. Secondo me Čolak è l'uomo giusto per poter scardinare quella difesa, anche perché ha dimostrato di essere in un buon momento, anche se ha utilizzato poco, cioè i gol li fa questo.
Sì.
Pur considerando la vivacità e un po' anche l'anarchia tattica di Boni, che a volte disorienta anche gli avversari, però sicuramente Čolak è più statico, ma sicuramente ha più esperienza e maturità e potrebbe essere l'uomo giusto per una partita come quella di stasera.
Eh sì, assolutamente, anche soprattutto magari poi per giocarti la carta Boni a partita in corso, perché ormai bisogna avere quasi due squadre a disposizione. Quest'anno il Parma ce le ha.
Pecchia lo fa ogni volta cambia mezza squadra, e quindi siamo abituati, e siamo abituati anche alle sorprese. Io non so come schiererà la difesa stasera, è probabile che rimetta del Prato al centro. Con chi? Osorio, Circati, Balog, chi? Vedremo. Sugli esterni credo che sia abbastanza ovvia la scelta di Koulibaly e di Chiara. E poi c'è il dubbio Hernani Bernabé.
Sì.
È probabile che si cambi anche lì. E rimangono Mamben e Dičak, e davanti, come dicevamo, c'è sempre il ballottaggio fra Čolak e Boni, e quindi questa dovrebbe essere un po' la formazione, con tanti dubbi che ovviamente Pecchia scioglierà un secondo prima dell'inizio della gara. Daniele, come fa sempre.
Daniele da Medesano dice: nella formazione in corso d'opera non trascurerei l'inserimento sulle fasce, indifferentemente a destra o a sinistra, di Begic.
Sì, Begic è stato utilizzato fino adesso sempre a partita in corso. Non so se Pecchia, potrebbe stupirci, potrebbe stupirci schierandolo dal primo minuto. Ripeto, fare delle previsioni col mister è sempre difficilissimo. Sono un po' come le parole crociate di Bartezzaghi, cioè diventa molto, molto complicato. Potrebbe essere un'altra soluzione, ma di soluzioni Pecchia ne ha tante e ovviamente avrà valutato anche in questi 15 giorni quella che sarà la formazione ideale da mettere in campo.
E un'ultima cosa, Carlo, bisognerà sperare magari di non trovare un Como che si chiuda troppo, perché certi giocatori con le difese schierate, squadre chiuse, mi riferisco soprattutto a Mane e Som, hanno dimostrato di fare un po' fatica.
Sì, quest'anno facciamo forse meno fatica degli anni
scorsi.
Sì,
è vero.
Perché ormai conosciamo come si possono eludere anche i tir davanti alla porta, Reggiana esclusa, sì. Se vogliamo fare un riferimento abbastanza recente. Sta di fatto che il Parma ha le armi, ai giocatori, alla tecnica, sempre che entri in campo con la determinazione di Sendi, che abbiamo già visto, perché io non vorrei rivedere l'inizio del secondo tempo di Venezia, ecco. Dove i giocatori sono entrati molli, disorientati, demotivati, quasi certi di portare a casa comunque un risultato positivo, pareggio, vittoria, quel che l'è, però insomma è secondo me la grinta e la determinazione che abbiamo visto e che il Parma ha ormai nel suo DNA, perché è una squadra che ha questa impostazione, questa caratteristica fondamentale, che a patto che si ripeta come ha già fatto altre volte, perché se entri in campo e cominci a giochicchiare con una difesa chiusa che non ti lascia spazi, e lì bisogna giocare in velocità con la tecnica, quello che sappiamo del Parma di oggi, no? E solo così riesce a scardinare difese chiuse.
Assolutamente, sono d'accordo. Carlo Brugnoli, ti ringrazio tanto. Allora, buona partita. Ciao Carlo, a presto.
Grazie anche a voi. Anche a voi.
Allora, qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Brando ci diceva troppo pessimisti all'inizio del collegamento, ma poi abbiamo chiarito, insomma, anche un modo così per gettare un po' di tendi, come dire, per gufarlo, dai, un po' all'avversario, siamo onesti. Daniele da Medesano, questo l'avevo già letto, era sempre il messaggio su Begic. Ecco, invece Diego dice che vorrebbe vedere Colak con dietro Bernabé e in mezzo, cioè mediana, e Stevez ed Hernani. E poi, vista la rosa ampia che abbiamo e su come Pecchia giostra i giocatori a gara in corso, è impossibile ipotizzare gli 11 di partenza. Questo è Gabriele con la faccia che sorride. E poi ci scrive anche Gabriele: ovviamente tutti speriamo di vincere, ma se non dovesse succedere, nessun dramma, il campionato è lungo e tortuoso, quindi tenere sempre la guardia alta e anche la fiducia nei ragazzi. Forza Parma, scrive Gabriele. Beh, assolutamente d'accordo, ma poi lo avevamo osservato, no? Prima dopo la sconfitta col Venezia non esistono marce trionfali in tonse, cioè il Parma quando fu promosso con D'Aversa cadde 12 volte, 12 sconfitte in quel campionato di Serie B, campionato dominato da un Empoli che comunque perse credo 5-6 partite, qualcosa del genere. È vero che cambiò allenatore a metà, Andrazzoli arrivò non a metà stagione ma dopo, insomma, all'inizio dell'autunno, c'era Vivarini, quello che adesso è a Catanzaro prima, che tanto non aveva anche fatto malissimo, vabbè, questa è un'altra storia. E la stessa Juventus del 2006-2007, 4 sconfitte le mise insieme, quindi ecco, non esistono marce immacolate nella Serie B. Qualche sconfitta ci sta, una è arrivata, se non altro possiamo dire che abbiamo rotto il ghiaccio. Speriamo assolutamente di non bissarla, ma come dice Gabriele, in ogni caso, niente drammi, e si guarderà avanti. Certo, il Como è una squadra ostica, Moreno Longo ieri ha fatto anche lui il giochino di lasciare il pallino così dei favoriti al Parma, ci sta, però davanti comunque lei con la probabile formazione Verdi, Ciaia che è un ottimo giocatore anche se ha avuto diversi infortuni in questi anni e Cutrone che vabbè insomma poi si può opinare, forse sembrava chissà cosa, poi non si è rivelato tale, però quest'anno sta facendo bene. E Verdi sono giocatori un po' così che a cui va forse vanno un po' così, come dire, rimessi in sesto, rimessi a punto, giocatori che hanno deluso ma che in Serie B se stanno bene, voglio dire, hanno quasi fatto la differenza in Serie A in certi periodi della loro carriera, Dietro c'è questo Odenthal che è uno dei giovani che vengono segnalati come i più promettenti di questa Serie B. Stasera lo vedremo all'opera e speriamo che non faccia una gran partita. Andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con nuovi ospiti, con altri argomenti e con i vostri messaggi. Quindi ricordo ancora il numero per scriverci via WhatsApp, è il 333-9200-170. A tra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artro-reumatici e per la riabilitazione. E cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci qua di nuovo in diretta. Allora do subito il benvenuto al nostro nuovo ospite. Lo avevamo avuto con noi prima di Catanzaro Parma, ci ha portato bene. Noi ci riproviamo, ma più che altro per sentire anche tutte le sue competentissime considerazioni, il redattore di sportitalia.com Nicolò Anfosso. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
Ciao Alberto, grazie.
Dobbiamo temerlo questo Como? Quanto dobbiamo temerlo?
Temerlo no, però sicuramente la gara di stasera ci potrà innanzitutto dire se il Parma riprenderà la sua corsa, che pareva senza ostacoli all'apparenza, poi a Venezia è arrivata la sconfitta, o se lo stesso Como si può portare sulla scia delle prime quattro di testa, quindi un anticipo niente male. E si prospetta una partita molto interessante. Como che, malgrado abbia una proprietà ricchissima, ha sempre dimostrato negli ultimi anni di voler fare i passi giusti senza gettarsi in spese pazze, no? Anche dal punto di vista dirigenziale, per la parola d'ordine è sempre stata pazienza. E ti ascoltavo prima, sta cercando di ristabilire, no, qualche giocatore che pareva poter avere una carriera differente, soprattutto in avanti.
Ma che idea ti sei fatto tu di Verdi? Che idea ti sei fatto? Cioè, cos'è che è mancato a questo giocatore in questi anni per essere finito al Como? Lui che ha, credo sia un 92 Verdi, quindi non è che sia vecchio.
Sicuramente la continuità, ma ha avuto tanti infortuni, tanti problemi fisici che l'hanno... gli hanno tagliato le gambe, l'hanno tagliato troppo spesso dai radar, anche quando sembrava che fosse, io me lo ricordo al Torino, stava facendo faville, poi è stato bloccato da un infortunio. Purtroppo gli infortuni
l'hanno un po' ridotto a ripartire, ma sia lui sia Cutrone hanno preso seriamente, hanno sposato seriamente la causa Como, e lo certificano anche le prime partite, perché dopo una partenza zoppicante, no, con la sconfitta di Venezia, sì, poi il cambio modulo, il Como ha trovato comunque la sua quadra, nonostante la sconfitta con la Cremonese abbastanza immeritata alla prova dei fatti.
Sarà una bella partita. Cosa mi dici di questo Odenthal? Si parla tanto di lui ultimamente.
Assolutamente sì, è uno dei prospetti più rilevanti del campionato di Serie B. Ha dimostrato di essere particolarmente consistente anche in avanti, in zona gol, e sarà messo a dura prova, soprattutto dietro, perché io mi immagino un Como che parte con la difesa a 3, che diventa 5 in fase di copertura, sfrutta molto gli esterni, e sarà un compito. Odenthal dovrà guidare un reparto che sarà messo sotto pressione costantemente.
No, ma infatti sarà veramente una bella partita anche per chi lo osserva esternamente, così con meno trasporto. A Venezia il Parma ha preso 3 gol tutti evitabili. Abbiamo però anche visto qual è il reale valore dell'avversario, cioè tutti qui l'hanno detto, merito anche all'avversario. È un Venezia che forse, data la sconfitta col Palermo, qualcuno rischiava di sottovalutare, ma correggimi se sbaglio, mi sembra una squadra che a pieno titolo lotterà per la promozione diretta, io direi anche.
Condivido, assolutamente sì, nonostante Vanoli continui a tirarsi un po' indietro, però c'è da dire che il suo percorso è stato progressivo e costante verso l'alto. Al Venezia l'anno scorso mancava la continuità. Quest'anno pare che dopo la sconfitta di Palermo la squadra abbia cambiato atteggiamento. Credo che sia la squadra che giochi in modo più intenso per quasi l'intero arco dell'incontro. Fa dell'intensità, ma soprattutto della tecnica in velocità, le caratteristiche principali. L'abbiamo visto contro Parma, sì. È una squadra che ho visto diverse volte, e poi davanti hanno l'imbarazzo della scelta, perché poi Giampaolo e Gitker possono essere schierati insieme, oppure Gitker dalla ripresa ha sempre dimostrato di entrare e segnare, no? Ha segnato anche la Juventus quando era col Monza.
Infatti.
E nella ripresa diventa uno spacca partita. Me lo ricordo in finale playoff col Pisa, a Pisa entrò lui e fece il gol che chiuse la pratica mandando il Monza in Serie A. E poi anche sulla tre quarti comunque il Venezia ha molta imprevedibilità con Pierini, i centrocampisti dinamici, lo stesso Tessman che è un po' una scoperta, Bjarkason. Pesca molto dal nord Europa, perché lo scouting del Venezia lavora molto tra l'Islanda, senza calcolare ovviamente la fissa di Gitker che giocava già in Italia,
sì,
però
sì, sì.
Bjarkason, Jonsen e poi anche alcuni giocatori che è andato in prestito in Serie C, quindi ha un lavoro molto molto minuzioso sul nord Europa, ecco.
Sì, poi è un giocatore come Ampadu, voglio dire, l'ho visto con il Galles, se non sbaglio, l'altra sera. C'è un giocatore comunque già di livello internazionale. Lo stesso Jonsen, esatto, che hai citato, spesso non parte titolare. Mi sembra un lusso per la Serie B poter inserire,
esatto,
giocatori così.
Sì.
Si è parlato poco, sì, forse, almeno noi qui, di questo Venezia durante l'estate. Forse perché si ricordava quella squadra che aveva fatto fatica fino a un certo punto l'anno scorso, poi dopo vabbè era cresciuta, poi era uscita subito nei playoff, quindi un po' sottovalutata. Aggiungo, per chiudere il discorso Venezia, correggimi se sbaglio, che sta ritrovando un giocatore che in Serie A aveva fatto molto bene, Gianluca Busio, che ha segnato contro il Parma.
Assolutamente sì, infatti la consistenza passa anche soprattutto da Busio, che fa un ottimo lavoro nel collegare centrocampo attacco, ma tutto il centrocampo del Venezia funziona molto bene. Come dicevi te, l'anno scorso la squadra era partita molto male, poi con l'arrivo di Vanoli si è riassestata e ha dato un'identità ben precisa, cioè il gioco in velocità, cercare subito la profondità degli attaccanti, gli esterni li utilizza molto, e dunque io personalmente non ho mai sottovalutato il Venezia. Mm-hmm. Non sapevo se collocarla nella lotta per la promozione diretta, ma direi che gli ultimi indizi sono abbastanza chiari.
E secondo te, noi abbiamo fatto un sondaggio in settimana nella nostra trasmissione Bar Sport, chi sono le principali rivali del Parma per la corsa alla promozione? Ovviamente era abbastanza scontato, primo il Palermo, secondo il Venezia con percentuali sostanziosi, poi c'era chi si è un po' diviso, Catanzaro, Como, c'era Cremonese, lo Spezia in caso di miracoloso recupero. Il Catanzaro, ti chiedo, a parte quella defiance col Parma, è ancora lì, ha ancora tantissimi punti, 18 punti, quindi è proprio lì nelle primissime posizioni. Ma secondo te dove può arrivare?
Bah, la vittoria che ha fatto a Bolzano è stata molto pesante dal punto di vista del morale e della consapevolezza soprattutto. Come hai detto te, dopo la defiance, la debacle poi sul piano del risultato, sì, contro il Parma, è arrivata la reazione, e questo certifica comunque uno stato di mentalità proiettato sulle prime posizioni, e lo si intuisce da questo aspetto. Ma sì, se guardiamo la classifica, come giustamente hai detto te, c'è un piccolo scalino tra il Catanzaro e il Como. Il Catanzaro è quarto 18, il Como è quinto a 14 punti, poi fino al Bari, quindi sono 8 squadre in 4 punti. C'è tanta densità in zona playoff, io però credo che le prime 3-4 possano nelle prossime giornate iniziare a scavare un piccolo solco nei confronti delle altre, perché più o meno le ho viste tutte le squadre, non vedo molto equilibrio, ma alcune partite personalmente sul piano del gioco e dello spettacolo mi hanno molto deluso, quindi ci sono tante squadre che hanno deluso le aspettative,
sì,
e quindi credo che una serie di 2-3 vittorie consecutive possa proiettare le prime a scavare il solco. Anche lo stesso Palermo sul piano del gioco non mi ha assolutamente fatto una buona impressione, però ha fatto i punti, ha vinto a Modena 2-0 giocando una partita probabilmente una delle peggiori partite,
sì,
della stagione, però ha vinto. E Corini, se vince, hai ragione, a me personalmente non piace come imposta il suo gioco, come mette in campo le squadre, però finora è lì, quindi la proprietà immagino che sia contenta.
Eh sì, a Palermo gli è andata bene, a Modena gli è andata bene, avendo giocato per più di un'ora in 11 contro 10 per lo sciagurato fallo di Ouaddah, sì, se l'ho pronunciato bene, che ho letto,
sì,
poi Ouaddah, sì, non essere amatissimo dai tifosi del Modena, è un po' il punto debole mi sembra del Modena, e col Palermo,
sì,
lo è stato.
Ha giocato a Siena, io lo conosco anche personalmente,
ecco.
è un po' una testa calda.
Abbiamo visto, detto che quel fallo, io continuo a essere molto perplesso che fosse fallo, cioè sembra un fallo da calcetto, l'ha sfiorato, il giocatore,
sì,
del Palermo è caduto, cioè se cominciamo a espellere per questi falli qua, diciamo, sì, che sia un, diciamo che la sua pecca è stata farsi bruciare nell'accelerazione, ecco, forse non aver letto bene la giocata,
sì,
però
sì,
il fallo, ma parliamone, vabbè, ormai Nicolò con il VAR, tutto, bisogna stare, sembra veramente giocare a calcio a 5 oramai. Da questo punto di vista, allora ti faccio cambio un po' argomento, perché tu hai seguito la vicenda legata alle scommesse. Ti leggo cosa ha detto ieri Pecchia su Fagioli. È stata fatta questa domanda, visto che lui l'ho allenato alla Cremonese. Pecchia su Fagioli ha detto: mi dispiace molto e lo dico come potrebbe fare un padre di un figlio. Sul piano tecnico ho conosciuto un talento straordinario. L'augurio è che una volta conclusa questa vicenda tutti i giocatori coinvolti possano uscirne uomini migliori. Vabbè, vicenda spinosa che bisogna ancora decifrare fino in fondo. Questa, quello che insomma su Fagioli mi sembra la situazione più cristallizzata, anche perché è arrivata la squalifica, 7 mesi più 5 di tra virgolette impegno sociale, mettiamola così. Devo dire che ha fatto una mossa dopo aver sbagliato, sicuramente possiamo dire così, mi sembra che abbia fatto una mossa molto intelligente lui, perché con la confessione in un colpo solo insomma se la cava con una squalifica tutto sommato modesta, ma soprattutto si è elevato d'impaccio, diciamolo, anche da questo debito plurimilionario verso questo banco nero che di fatto non dovrà saldare avendo denunciato. Insomma, forse la mossa della disperazione, ma sicuramente dal suo punto di vista a questo punto la mossa migliore.
Sì, io credo che sia un argomento, cioè non credo, è un argomento particolarmente delicato,
sì,
e sono un loro coetaneo, io ho l'età di Tonali, ho un anno in più di Fagioli. Io credo che a livello delle società sportive di calciatori professionisti manchi un po' quella che è la cultura. La cultura intesa come un'accezione molto generale. Anzitutto la cultura del tempo, perché i giocatori si allenano massimo 2 ore e mezza, 3. E molto spesso sono attratti da vizi che poi li portano su cattivi binari e cattive amicizie di conseguenza. E poi anche una tipologia di cultura sociale. E quindi di fatto il denaro li porta ad avere una sicurezza, una consapevolezza quasi al di sopra della legge, no? In uno stato quasi di iperuranio che li rende a loro veduta loro mondo, quasi intoccabili. E quindi di conseguenza poi si arriva a vicende come questa, che è davvero una brutta macchia, perché negli scorsi giorni parlavo con amici che mi dicevano: ma come facciamo a credere ancora nelle partite? Come facciamo a credere che questi giocatori non abbiano giocato sulle ammonizioni, sui falli, che di conseguenza abbiano influito poi sul risultato? Sono tutte domande lecite che poi la procura indagherà e farà, la legge farà il suo corso, speriamo. Però dal punto di vista proprio individuale dei calciatori credo che manchi la cultura, che è poi alla base di ogni rapporto umano e anche di ogni azione.
Sì, molto vero. Nicolò, prima di congedarti, visto che hai seguito anche la nazionale questa settimana, ce la facciamo a qualificarci senza sudare, non dico sette camicie perché quelle le stiamo già sudando, ma l'ottava quantomeno?
Speriamo. Ho visto anche la partita dell'Ucraina, che all'inizio ha sofferto a Malta, però poi si è ripresa alla grande, doveva vincere e ha vinto. Non sarà una passeggiata.
Forse è più difficile il passaggio dalle forche caudine macedoni che non quella dopo, forse.
Sì, diciamo che non c'è niente di certo con questa nazionale, purtroppo. Però se facciamo il nostro, direi che troppi problemi non dovremmo averli. Dai, sarebbe il minimo qualificarsi agli europei.
Bisognerebbe impegnarsi per non andarci. C'è anche l'estrema ratio dello spareggio grazie alla Nations League, tra l'altro.
Vabbè. Sì. Speriamo che non ci tocchi.
Io sto già guardando chi potrebbe andare, chi potremmo incontrare, sto già facendo tutti questi calcoli, non si sa mai.
Sì.
Vabbè, è così.
Molto cervellotici.
Sì. Speriamo infatti, speriamo di doverceli risparmiare. Nicolò Anfosso, redattore di sportitalia.com. Grazie mille, come sempre. A presto, Nicolò, gentilissimo.
Grazie, Alberto. Alla prossima.
Ciao. Allora, insomma, molto interessante, secondo me, un parere esterno sul campionato, molto, molto lucido, documentato. Ci serve, perché a volte noi ci focalizziamo un po' troppo sul Parma, come è inevitabile che sia, e insomma... È sempre un grande classico, no? Quando fa gol uno che a noi è sconosciuto, dire ci ha fatto gol perfino questo tizio Caio, poi magari scopre che in realtà è un giocatore stimatissimo e consideratissimo nella piazza dove gioca. Quindi a volte la nostra ignoranza non è per questo non è giustificata, ecco. Gianluca, un bel messaggio lungo che vi leggo subito. Stasera partita molto importante e ostica, perché viene dopo la sconfitta di Venezia e si incontra una squadra che può ambire tranquillamente alla promozione per la sua forza societaria e la rosa allestita. Sono comunque molto fiducioso e mi aspetto una prova convincente dei ragazzi di Pecchia. Molto ingiusto per via dei nazionali non averci fatto giocare almeno sabato o domenica. Sempre Forza Parma, questo appunto è Gianluca. Su questa considerazione, Gianluca, in tanti tifosi concordano con te e effettivamente ci toglie qualcosa. Anche il Como aveva qualche nazionale, però a noi soprattutto, ad esempio, un elemento come Osorio che arriva dal Sud America ci penalizza. Vabbè. Se non altro bisogna dire che la Serie B si ferma per le nazionali, perché attenzione, non è una cosa scontata, succede da pochi anni. Vi ricorderete forse nell'anno della Serie B con D'Aversa la polemica perché nella partita che il Parma giocò contro il Palermo, che era in quel periodo era una delle favorite per la promozione, quindi era un big match, era credo fosse settembre-ottobre, ebbene il Palermo aveva tanti nazionali, vi ricorderete, aveva giocatori dell'Est Europa, giocatori sudamericani, tutti nazionali, tutti, qualcuno, non so, 6 o 7, che si erano persi la partita con il Parma perché erano impegnati con i nazionali, e fu un po' quel caso lì poi a far propendere la Lega della Serie B per lo stop per le nazionali, condivisibile anche perché se ambisce a diventare un campionato di livello, come la Serie B mi sembra che stia diventando, non puoi trascurare queste cose, soprattutto ci sono tanti giovani con le rispettive nazionali giovanili che sono spesso impegnati, e davvero quello sarebbe un modo di A, falsare il campionato, B, penalizzare anche poi quelli che vanno a scoprire dei talenti interessanti in giro per il mondo o anche in Italia, perché poi tanti in Serie B sono... La Serie B è sempre stata un bacino per l'Under 21 e per le nazionali giovanili. Detto questo, è ora del secondo blocco pubblicitario, poi ci ritroviamo per le ultime considerazioni su Parma Como, che nel frattempo si avvicina. Adesso vado anche a dare un'occhiata alla finestra su com'è il tempo, che così poi facciamo anche un aggiornamento su quello. Fra poco.
Palla in tribuna.
Festeggia i 60 anni di Conad Centro Nord. Dall'11 ottobre all'8 novembre c'entra la fortuna con il grande concorso Spesa Vincente.
Acquistando i prodotti sponsor con Carta Insieme puoi vincere subito in cassa uno dei 60.000 premi, tra cui carte prepagate fino a 100 euro e partecipare all'estrazione finale di 6 spese per un anno.
Buona Spesa Vincente! Valore indicativo montepremi 980.397 euro. Punti vendita aderenti e regolamento completo su spesavincente-conad.it. Conad, persone oltre le cose.
Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
Quando mi ci porti? È lontano?
Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
E li troviamo anche su Facebook.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ultimi 10 minuti circa della nostra trasmissione, l'ultima per questa settimana. Non ve l'ho ancora detto, attenzione, quindi ve lo dico subito prima di dimenticarmi, che questa sera, a parte la radiocronaca diretta dalle 20.15 su Radio Parma della partita che inizia alle 20.30, dalle 22.30 torna l'appuntamento live su TV Parma con Alberto Rugolotto e Gianni Barone per i commenti post partita. Quindi finita la partita, se la guardate da casa spegnete la radio, cambiate canale, andate sul canale 16, quando tornate dallo stadio, se no accendete TV Parma per tutti i commenti in tempo reale. Chi la guarderà ovviamente da con l'occhio del tifoso questa sera è il nostro prossimo ospite, Fabrizio Pallini. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
Ciao, grazie a voi.
Fabrizio Pallini, consigliere comunale, presidente dell'associazione Nostri Borghi. Oggi, siccome si parla di calcio e nello sport si fa così, ti do del tu perché non parliamo di politica.
Ci mancherebbe altro.
Allora Fabrizio, partita importante, lo diceva anche Carlo Brugnoli, perché viene dopo una sconfitta, dopo la sosta. Insomma, è banale, ma lo diciamo, sarebbe importante questa sera innanzitutto non perdere e poi riprendere magari quel cammino che il Parma aveva intrapreso fino alla partita con il Venezia. Secondo te che gara vedremo stasera?
Ma allora teniamo conto che il Parma ogni qualvolta è stato affrontato a braccia aperte, diciamo così, ha sempre avuto la meglio, salvo proprio col Venezia, e lì è stata un po' l'eccezione che ha confermato la regola. A mio avviso il Parma non penso che cambierà molto la propria strategia. Bisogna vedere il Como, che anche lui è reduce da una sconfitta con la Cremonese, tra l'altro sbagliando un rigore che avrebbe potuto portare al pareggio, quindi è una squadra che in questo momento sta andando abbastanza bene, ha avuto queste due flessioni ultime e quindi dipende se vorrà affrontare apertamente il Parma o se invece giocherà la tattica che forse rischiamo nelle prossime pareti di trovarci sempre di fronte, perché tipo Reggiana, tanto per fare un esempio, il Parma probabilmente potrebbe soffrire chi si difende in modo completo, invece quando lasciano giocare il Parma ha dimostrato davvero quest'anno di poter essere una delle migliori, però ripeto, la tattica poi cambia tutte le volte e soprattutto che non si rompa quel feeling che è iniziato in questo campionato, perché sarebbe davvero inaspettato. Comunque abbiamo 20 punti, intendiamoci, possiamo giocare con una certa tranquillità, quello sicuramente.
Assolutamente. Torna Estevez tra i convocati, pensi che Pecchia lo rilancerà dal primo minuto? Cioè pensi che sia veramente un elemento imprescindibile per questo Parma o no?
Sì, si era illusi che non potesse esserlo. In realtà abbiamo visto che probabilmente invece diventa fondamentale, quindi il fatto di averlo, di poterlo rilanciare, a mio avviso potrebbe essere molto importante. Come dicevo, con la Cremonese sembrava che potessimo fare meno, ma in realtà, poi come ben sai, aveva anche Pecchia ricordato che bisognerebbe avere un'altra persona lì che potesse eventualmente sostituirlo, poi la società non ci ha sentito, vabbè. Però a questo punto almeno abbiamo lui e cerchiamo di metterlo sempre, se possibile, quando ovviamente non siano problematiche di salute. Quindi rimane fondamentale, a mio avviso.
E davanti i tifosi si dividono se lanciare dall'inizio Colak o confermare ancora Bogni. Tu da che parte stai, Fabrizio Pallini?
Ma io potrei girare l'ostacolo dicendo: purché non metta su Mihailia, se ti piace la partita.
Non abbiamo parlato di Mihailia, ma dopo approfondiamo.
Ma no, ma direi che Bogni quest'anno sta dimostrando di essere un giocatore discreto. Abbiamo avuto dei grandi sospetti e dubbi all'inizio quando lo vedemmo giocare le prime partite, adesso devo dire che effettivamente è migliorato, per cui io darei fiducia a lui. Poi noi abbiamo partifilo, lo sappiamo che purtroppo non ci può essere, sì. Man, anche lui ombre, luci, ombre, amato e odiato, e quindi sai, che diano una continuità vera, per il momento non abbiamo ancora nessuno, quindi tutto può essere possibile.
Effettivamente Mihailia, ecco, non avevamo ancora toccato l'argomento oggi, ha molto deluso ultimamente.
Beh, mi piace il tuo ultimamente, devo dire che se mi è permesso quasi sempre, diciamo così, salvo qualche piccolo raggio di sole, a differenza di Man, che ha dimostrato di avere delle qualità innate, di poter anche giocare a certi livelli, e anche lui, ma non dando mai continuità, Mihailia non lo ha mai dimostrato, se non qualche veloce contropiede, poi quindi sai, tocchiamo un tasto abbastanza. E poi una delle cose che ad esempio normalmente sulle mie annotazioni crociate che faccio su Facebook, dico sempre: attenzione, che ci vuole molta umiltà, perché se non abbiamo umiltà a volte rischiamo poi di essere supponenti, ed è lì che si paga il fio. Quindi anche lo stesso Man, ma lo stesso Mihailia, pensano di essere dei grandissimi giocatori, ma attenzione, appena pensi di esserlo non lo sei.
Esatto, è proprio così, come nella vita, il calcio è veramente metafora della vita, questo. Stasera non ci sarà, almeno dall'inizio, Alberto Cerri. Questa, visto come è andata l'ultima volta, è una buona notizia.
Se Cerri gioca, nel senso che ha pieno delle proprie facoltà fisiche, è indubbiamente sempre un rischio, perché insomma, giocatore del Parma, di Parma, insomma, inconsciamente se può fare, ma non dispetto, anzi nel senso positivo, lo può fare per dimostrare che mai è stato preso qui in grandissime considerazioni. L'ultima volta ci ha punito con un po' di soddisfazione, però devo dire che comunque merita rispetto, perché non ha mai dimostrato.
Sì. Non ha neanche esultato l'ultima volta.
Esatto, no, è stato bravo anche quando poteva farlo, quindi sì. Devo dire, comunque, certo, sarebbe pericoloso, poi non so se inserendolo poi diventa ancora peggio, non saprei che scelta fare.
A volte è così, anche perché la difesa del Parma deve un attimo riregistrarsi dopo l'ultima uscita.
Sai, tieni conto che in 8 partite abbiamo preso 3 gol, in una partita ne abbiamo presi direttamente 3, sai, quindi qualche smagliatura, qualcosetta si era sempre visto, e lì quest'anno forse con un pizzico più di fortuna non abbiamo pagato il fio. Col Venezia invece abbiamo pagato quello che abbiamo sbagliato, quindi indubbiamente dobbiamo renderci conto che la difesa è un po', insomma, potrebbe essere la parte un pochino debole della squadra. Un'altra cosa, tieni conto che abbiamo, questa ma è una notazione in più, abbiamo Del Prato e poi altri nomi italiani non ne vedo, e quindi anche questo mi fa un po' riflettere.
Lo diceva anche un radioascoltatore prima, parlando della nazionale. In effetti diciamo che non siamo un grande bacino eventuale per la nazionale in futuro.
No, direi tutt'altro.
Anche perché un talento ci sarebbe italiano cercati, ma ha scelto l'Australia, quindi insomma.
Beh, anche perché sai, se lo tieni sempre in panchina
chiaro.
È facile che uno si possa anche stufare.
Fabrizio, prima di chiudere con i nostri Borghi, quest'anno rilanciate l'iniziativa delle vetrine crociate, che è sempre tanto bella.
Esatto, infatti oggi proprio Luca Martinez ha dato la conferma di riprendere anche quest'anno l'iniziativa, 20ª edizione. Abbiamo fatto quasi una storia del Parma, abbiamo seguito la storia del Parma con le nostre vetrine crociate, e quindi riprenderemo questa iniziativa che è molto sentita, è diventato un appuntamento quasi ineludibile per quanto riguarda Parma, quindi avremo l'opportunità, coinvolgendo le scuole, comunità, eccetera eccetera, quindi saremo in tutta la città anche quest'anno, e quindi speriamo che possiamo magari quest'anno anche qualche nota in più positiva.
Infatti incrociamo le dita, ma dovrebbe essere meglio degli ultimi due Natali, il Natale dei tifosi del Parma.
Sì, infatti.
Assolutamente.
Quindi insomma, poi sai, tieni conto che questa iniziativa ha portato ha un grande proselitismo nei bambini e nei ragazzi, sì, perché è molto facile fare proselitismo quando vinci.
Bravo,
quando non vinci,
bravo,
devi toccare altri tasti.
Sì.
E questo di avere la magliettina crociata, di essere partecipi a delle situazioni di ludiche e nello stesso tempo sportive, davvero potenzia questo effetto. Quindi anche senza vincere puoi diventare sicuramente tifoso del Parma, e quindi è il nostro fine.
È fondamentale,
è molto bello.
Poi insomma ce le racconterete, le racconteremo anche con TV Parma qui in radio.
Sì,
ci sarà
sì,
modo.
Infatti avremo modo, spero. Va
assolutamente
bene.
Grazie Fabrizio Pallini.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao, niente, arrivederci,
ciao. Un paio di messaggi prima di chiudere. Andrea chiede quanti saranno i tifosi stasera. Siamo rimasti all'ultimo dato, erano stati superati i 10.000 tra biglietti venduti e abbonati. Vedremo. Ultimissimo messaggio da Davidone, partita molto difficile, purtroppo non la potrò seguire perché c'è il concerto di Ligabue Bologna, avevo già preso il biglietto e la Lega mi ha anticipato la partita stasera, una rottura di scatole, tutti questi anticipi e posticipi, rimpiango le partite della domenica, vorrà dire che con un orecchio ascolterò il Liga e con l'altro la partita su Radio Parma, allora diciamo Marco Balestazzi di parlare bene alto anche di volume per Davidone, in bocca al lupo per il concerto, buon concerto, sarà sicuramente una bella serata. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Simonetta Collini in regia, dunque appuntamento alle 20.15 per la diretta e poi alle 22.30 per tutti i commenti post gara su TV Parma. Ciao a tutti!